Ciao e benvenuto su Psinel, il podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla 184esima puntata di questo podcast. Oggi parliamo di desiderio e accettazione nella crescita personale, un tema molto caro a Psinel, e lo facciamo con un vero esperto del settore, il dottor Elvino Miali, medico, psicoterapeuta e vero cultore della crescita personale. Elvino ha oltre 20 anni di esperienza come terapeuta, coach, formatore, insomma tanta roba. Bene, iniziamo! Oh, molto bene, come stai? Allora, come è proseguita la settimana? Hai scoperto se il tuo nome è congruente con il tuo volto? Se non sai di cosa sto parlando, allora significa che non hai ascoltato la scorsa puntata dove ti ho raccontato uno studio scientifico davvero affascinante che mette in relazione il tuo nome con il tuo volto. Vai ad ascoltarlo. Come sempre, prima di iniziare, voglio ringraziare tutte le persone che anche in questa caldissima estate si sono presi la briga di andare su iTunes a mettere la loro review a 5 stelle. Sai quanto è importante per tenere alta la visibilità di questo lavoro, di questo podcast. Inoltre ringrazio tutte le persone che, come tutte le settimane, si iscrivono alla community di Psinel. Siete quasi un centinaio a settimana, siete tantissimi e vi ringrazio davvero di cuore. In questo modo, se vuoi ricevere anche tu il quaderno degli esercizi, entrare a far parte di questa famiglia, iscriviti scaricando il report gratuito della meditazione sul blog su psinel.com. E voglio ringraziare tutte le persone che si sono iscritte all'evento che si terrà il 23 settembre a Milano, in compagnia di Luca Mazzucchelli e Jerry Grassi. Sarà un evento davvero molto interessante che continuerò a promuovere nelle prossime settimane. Quindi ragazzi, davvero vi ringrazio davvero di cuore per continuare a seguire Psinel anche in questo periodo estivo in cui sto pubblicando, se mi stai ascoltando, nel giorno di pubblicazione di questa puntata. Grazie davvero. Oh bene, allora, iniziamo. Prima di iniziare però mi devo scusare se sentirai dei rumori. Lo so che per il 90% delle volte in cui te lo dico riesco in un qualche modo magico ad editare l'audio, però adesso in anticipo non posso prevedere il futuro, per cui non posso dirti quando i miei vicini di casa smetteranno di martellare. Quindi andiamo di estrema accettazione, che è uno dei temi che Elvino tirerà fuori. Allora, come ti dicevo, il dottor Elvino Miali è medico e psicoterapeuta e si occupa da tanti anni di crescita personale. Ha seguito una valanga di corsi ed ha una tonnellata di esperienza sia come terapeuta che come formatore. Ho avuto la fortuna di conoscere Elvino anni fa, proprio grazie a Psinel. Da allora ne è passata tantissima di acqua sotto i ponti e forse, se bazzichi sui social, hai già incrociato anche tu, Elvino, nella tua ricerca della crescita personale. Perché da tempo Elvino crea delle pillole, delle videopillole di crescita personale davvero interessanti che stanno spopolando sui social.
Certo Jenna, ma è ormai pieno di esperti che fanno una valanga di vlog sui social.
Sì, è vero, ma pochi hanno il successo di Elvino e soprattutto pochi hanno la competenza e la posizione di Elvino. Parliamoci chiaramente, se tu sai poco e sei in formazione magari, sarai tutto eccitato nel divulgare il poco che sai e magari farai anche delle pillole ultra interessanti. Così come fa il caro Marco Montemagno, che fa pillole, ma prese da libri, consigli di esperti in altri campi, che a volte non sono i suoi e che a volte, diciamo così, non sono proprio parte del suo pane quotidiano. Ovviamente con tutto il rispetto e la stima per il lavoro di Marco Montemagno, perché Elvino invece fa proprio questo nella vita e quando sei un professionista è paradossalmente molto più difficile comunicare in modo semplice, perché gli esperti come te, i tuoi colleghi, iniziano a vederti subito come una specie di sempliciotto, un riduzionista tecnicamente, o per dirla con parole diciamo così più banali, una specie di pirlotto che banalizza la materia. Ovviamente anche ciò che fa Montemagno e compagnia bella non è per niente facile. Prendi tu un libro, leggilo ed estraine i contenuti migliori e poi facci dei video e mettili online. Scoprirai che non è così facile come sembra. E lo è tantomeno se sei un vero professionista, proprio come il vino. E il vino ha fatto dei video davvero molto belli che ti invito a guardare, e non solo, scrive dei bei post sul suo sito ed ha scritto un libro davvero interessante. Ma come al solito troverai tutte le risorse sia nel post, nella descrizione e soprattutto nel nostro mitico quaderno degli esercizi. Ma per ora ho parlato fin troppo, per cui bando alle ciance e, signore e signori, ecco a voi il dottor Elvino Miali. Eccoci ragazzi, in compagnia del dottor Elvino Miali, del quale mi ha appena sentito parlare durante la presentazione. Bene, allora intanto ti ringrazio, grazie Elvino per aver accettato il mio invito.
Grazie Gennaro, sono felicissimo di essere qui con te a fare due chiacchiere.
Bene,
sulla crescita personale.
Ottimo, ottimo, fantastico. Allora, so che è quasi, diciamo così, superfluo, però ti chiedo di presentarti un po' agli ascoltatori.
Sì, io sono medico psicoterapeuta. Avrei voluto fare probabilmente direttamente lo psicologo, però sono di quelli plagiati dal proprio padre sin da quando avevo 5 anni, convinto di fare il medico. Dopodiché, quando mi sono risvegliato dalla trance, ero già al secondo anno di medicina e quindi ho deciso di continuare, anche perché non mi riconoscevano nessun esame. E poi si diceva all'epoca: potrei fare ugualmente lo psicoterapeuta e qui sarei anche medico. Vabbè, ho soldato 7 camicie, ma sono qua. mi occupo da oltre 20 anni appunto di attività clinica. E alcune persone, diciamo così, le rimetto in carreggiata perché si sono un po' perse per strada. E magari si accontentano di una riduzione dei sintomi e di continuare la loro vita. Altri approfittano del malessere, della depressione, dell'attacco di panico, del sintomo che viene fuori a un certo momento della loro vita, ne approfittano per fare un salto veramente di qualità, cioè si arriva a ringraziare il fatto di essere stati male perché da quel momento hanno approfondito, sono persone più consapevoli, hanno continuato il percorso di crescita personale, però ecco, sono scelte soggettive. Inoltre mi occupo di formazione sia nell'ambito della crescita personale attraverso corsi di autostima, gestione dello stress, empowerment, che nella formazione di operatori della relazione di aiuto attraverso un master di formazione in counseling. C'ho un po' un'immagine che mi motiva molto, quella del pianeta Terra vista dallo spazio, dove si vedono queste 1000 lucette più grandi o più piccole. E immagino che siano, che rappresentino chi come me, come noi in questo momento stanno lavorando per il benessere e la crescita personale degli individui, della comunità, eccetera. E questo mi motiva molto. E infine ho scritto un libro 3 anni fa, Crescita personale tra desiderio e accettazione, come godersi il percorso. Ecco, questo brevemente in sintesi chi sono e cosa faccio.
Ottimo, ottimo, quindi un sacco di esperienza, tanti anni trascorsi, diciamo così, tra corsi, libri, formazione personale, quindi da medicina. Poi leggevo nella tua, come potremmo chiamarla, presentazione che è sul libro, che già quando studiavi medicina avevi, diciamo così, sotto braccio dei libri di psicologia.
Sì, assolutamente sì, perché era la mia passione fondamentale.
Okay. Bene, ottimo. Allora andiamo avanti con la seconda domanda. Qual è il tuo rapporto in generale con la crescita personale?
Ma sì, è un rapporto che effettivamente nasce un po' con l'adolescenza. È sempre stato, sono sempre stata una persona timida, un po' insicura, e con una madre che soffriva di ansia, attacchi di panico, depressione, eccetera. Forse lì è nata la mia curiosità. E mi ricordo che sfogliando una rivista che compravano i miei fratelli più grandi all'epoca, però poi mi abbonai anch'io, Selezione dal Reader's Digest, che adesso credo non esiste più. Lì c'era una pubblicità di un corso di 20 lezioni di cultura psichica. E questo corso era delle dispense che ti arrivavano settimanalmente su come vincere la timidezza, come sviluppare una volontà di ferro, come avere una memoria eccezionale. Infatti, lì per la prima volta imparai come ricordare un elenco di 100 parole, recitandole anche all'incontrario, e sbalordivo tutti quando dicevo: dimmi la numero 57, paf, e io gliela dicevo. Però ricordo che un mio compagno invece l'amico del cuore vinceva le scommesse, infatti mi ricordo che vinse 50.000 lire, che all'epoca erano soldi, scommettendo contro l'amico farmacista del paese. Questo aneddoto. E crescita personale, sono tante cose ovviamente. Mi vengono in mente, leggendo un libro ultimamente, non mi ricordo se è quello sulla felicità di Harris, La trappola della felicità, o un altro. Verso la fine del libro c'era un esercizio per stabilire quali sono i propri valori e i propri sei valori principali. Ecco, io alla fine ne ho selezionati tre, per poi alla fine raggruppandoli. I miei tre valori sono appunto amore, dare un contributo e crescita personale. E quindi mi chiedo, nel stabilire le mie mete e i miei obiettivi, se rispondono a questi tre valori fondamentali. E quindi questo è un rapporto quotidiano, perché lavoro con pazienti quotidianamente, ho un grande interesse nel migliorarmi costantemente, senza essere ossessionato da voler essere quello che non sono. O meglio, senza essere ossessionato dal pensare che sarò felice quando sarò diverso, perché quella è la trappola appunto in cui molti cascano. E quando pensi, allora sì che le cose saranno diverse, allora sì che mi sentirò finalmente realizzato, sei già con tutti i tuoi piedi nella trappola. Essere troppo fermi nell'accettazione, nella gratitudine, nel qui e ora, forse non è per noi occidentali, d'altra parte, no? Quindi chi eccede dall'altra parte nel accontentarsi, forse non frutta appieno i propri talenti. Per cui io sono per quella via di mezzo, no? Accettarsi, perché è sicuramente rappresenta avere i piedi ben stabili sul terreno per poter fare poi il primo passo. Gli obiettivi, d'altra parte, non sono fatti per l'obiettivo che si raggiunge, no? Ma proprio per l'attenzione quotidiana e la bellezza nel spendere le proprie energie, i propri talenti, avere la sfida di realizzarli. E quindi, parafrasando, utilizzando una metafora che può rappresentare un po' questa filosofia, anziché essere felici alla fine del giro del mondo, fare felicemente il giro del mondo è tutta un'altra cosa. Implica il fatto che, anche se non lo completi questo giro del mondo, il percorso comunque è un percorso che vale la pena di essere vissuto. Direi che questo sintetizza un po' questa filosofia del godersi il percorso.
Ottimo, ottimo il vino, anzi mi hai letto nel pensiero perché appunto volevo chiederti magari di parlarci appunto del libro che appunto il sottotitolo, se non sbaglio, è Tra desiderio e accettazione, no? Che è più o meno ciò di cui stiamo parlando.
Esatto, sì, tra desiderio e accettazione, come godersi il percorso. Io ho individuato un po' nella formula che usano i coach, no? Loro dicono: io ti porterò da uno stato presente a uno stato desiderato. Questa formuletta mi ha affascinato perché quando uno sintetizza in poche parole chiaramente un concetto, ti dà un senso di sicurezza. Però sappiamo che soprattutto perché nel lavoro di psicoterapeuta le cose non sono, sappiamo, non sono così facili, no? Ma questa enfasi sullo stato desiderato, sugli obiettivi che crea proprio questo grande fraintendimento. E soprattutto se io penso che sarò felice domani quando sarò in cima alla montagna, adesso che sono alla base della montagna, vivo questo dislivello con un senso di grande frustrazione. E mi sono sempre chiesto, ma è possibile ridurre questo dislivello, questa salita enorme? Sì, l'essere umano ha bisogno di sfide per sentire che ha una vita degna di essere vissuta, ma al tempo stesso, se la sfida supera di gran lunga le capacità che uno percepisce di avere, si rassegna, molla, torna indietro, rinuncia e così via. Quindi, secondo me, bisognerebbe proprio fare in modo che stato presente, stato desiderato, se li immaginiamo così, uno in basso a sinistra, l'altro in basso a destra, possono gradualmente essere uniti da una linea che è meno inclinata, quindi la giusta difficoltà. E come dice il mio quasi omonimo, Mihaly Csikszentmihalyi, che ha teorizzato il flow, noi diamo il massimo quando le nostre sfide sono più o meno commisurate le nostre capacità. Se siamo di fronte a una sfida troppo difficile per noi, andiamo nello stress, se è troppo facile, cadiamo nella noia. Quindi ricercare sempre quella giusta tensione, avere l'obiettivo, ma metterlo da parte e occuparsi quotidianamente dell'unica cosa che conta e fare con entusiasmo il proprio lavoro quotidiano. Condito con tanto amore, perché non di solo obiettivi lavorativi, ma sappiamo che se uno è circondato di persone che ama e dalle quali è amato, ha un serbatoio di benzina mediamente superiore a chi butta tutte le proprie risorse sulle attività lavorative.
Bene, bene, ottimo, ottimo. Un sacco di cose. La zona prossimale di sviluppo, noi la chiamiamo su Psinel. Abbiamo fatto. Sì, ti confermo che è il libro di Harris che termina con i valori da andare a cercare, e qui ne abbiamo parlato abbastanza. Allora, ci hai detto un sacco di cose, quindi ti faccio velocemente le ultime due domande. Quindi, se ci racconti una tua esperienza personale di crescita personale e se ci dai qualche consiglio su come, diciamo così, magari accettare, anche se in realtà ce l'hai già dati. Ecco, dici tu.
E beh, diciamo che l'esperienza di crescita personale che mi ha segnato molto, l'ho già accennata, è quella in cui al secondo anno di medicina entrai in crisi e pensai di voler passare a psicologia. E perché è stata un'esperienza di crescita personale? Perché lì, anche se poi l'ho interpretata a distanza di anni, lì per lì forse non gli ho dato questo significato. Cioè di vivere la propria vita anziché quella impostata da altri, raggiungere i propri obiettivi, vivere per le proprie passioni anziché realizzare i desideri di tuo padre, anche se sono grato a mio padre perché mi ha dato la possibilità economica di studiare, però lì mi sono reso conto di che cosa avrei voluto fare da grande. Poi ho finito ugualmente in medicina, diciamo che ho fatto questo compromesso, però in quel momento ho realizzato sempre di più nella vita, infatti sono molto sensibile alle persone che sento che non stanno vivendo la propria vita, perché ecco, ci sono passato. Dopo, sicuramente un'altra esperienza determinante è quella dell'amore, a cui l'importanza dell'amore, a cui accennavo prima, non solo quello sentimentale. Ma se pensiamo che un po' in crisi, perché diciamo che non era proprio la materia che amassi di più, mi sono trovato che facevo fatica a studiare, a fare esami, mi mancavano ancora 11 esami, ma sentivo di essere bloccato. A un certo punto mi sono innamorato, ho trovato probabilmente la persona che in quel momento ha aperto tutte le mie risorse, ho fatto 11 esami più la tesi. E questa è la potenza dell'amore, per così dire. È una prova che quando si è felici, è la felicità che predispone a raggiungere gli obiettivi. Non è che raggiungere gli obiettivi poi sei felice, quel tipo di felicità è spesso effimera perché dopo ti poni un altro obiettivo e così via. E poi ho sentito amici che raccontavano di essersi bloccati negli esami perché, ne so, un amico da Taranto ha fatto giurisprudenza a Firenze, si sentiva solo, senza amici, non si è divertito, non ha fatto esame. L'anno successivo è andato a Bologna, perché circondato dagli amici del fratello, che nel frattempo si era fatta la sua comitiva, ebbene, quell'anno lì fece gli esami e si divertì. Sembra quasi di scoprire in certo senso l'acqua calda, no? Il fatto che uno se sta bene ha più successo, però in realtà in questo grosso equivoco di pensare che sarei felice domani quando raggiungerò l'obiettivo, continuiamo a cadere, quindi evidentemente non è inutile ripetersi di puntare sulla crescita personale come presupposto per raggiungere gli obiettivi. E poi una recente, da ottobre ho colto questa sfida che mi sono anche lanciato da solo di fare quasi quotidianamente un video di 2-3 minuti sulla crescita personale ed è per me è stata una bella esperienza di crescita, non tanto per il fatto di aver accumulato ormai 170 video fatti quasi quotidianamente, ma del fatto che effettivamente non sono più a livello di esperienza quello dei primi tempi. Raggiungo dei risultati o dei feedback che onestamente non mi sarei aspettato all'inizio. E quindi lanciare il cuore oltre l'ostacolo, avere quel coraggio di buttarsi, come dice Goethe, fa poi in modo che tu incontri sulla tua strada le opportunità, le circostanze, le risorse che erano lì ma che prima magari non vedevi. Non so, rispetto a qualche consiglio di cui mi chiedevi.
Sì, qualche consiglio pratico, anche se ce ne hai dati tanti, poi io all'interno del post, nel quaderno degli esercizi, li riassumo tutti insieme, però se ce n'è qualcuno che puoi ricordarci.
Certo, ci sono alcuni principi che secondo me sono importanti. Per esempio, rispetto all'obiettivo, se deve essere grande o piccolo. L'obiettivo grande ispira, però può essere troppo grande e quindi spaventare. Noi dobbiamo in qualche modo lasciarsi ispirare a una grande missione, ma pensare in grande e cominciare in piccolo. In questo modo trai il meglio dal grande sogno, ma non te ne lasci spaventare perché tutto quello che ti serve è fare il tuo meglio domani e fare il tuo piccolo passo. Quindi coltivare la capacità di strutturare gradualmente delle abitudini che ti portano sulla strada dell'obiettivo. E poi impegnarsi a fare il proprio meglio, cioè non essere ossessionati dalla vittoria, ma dal fare del proprio meglio. John Wooden è stato un allenatore di pallacanestro negli Stati Uniti negli anni 70 che ha proprio rivoluzionato e cambiato l'importanza che si attribuiva e tuttora, soprattutto a causa dei grandi, diciamo così, gli interessi commerciali che ci sono nello sport, una sconfitta è in grado di far esonerare un allenatore, ma lui diceva ai propri giocatori: non mi importa che vinciate, ma mi importa che diate il massimo che avete. Perché anche in caso di una sconfitta, chi ha perso può uscire a testa alta e soprattutto risulta vincente dentro, no? Quindi se tu riesci a ridimensionare l'importanza della vittoria, ma a fare del tuo meglio, l'ansia della prestazione viene completamente buttata via. Perché la prestazione è dovuta al fatto che tu cominci a immaginare cosa succede se vinco, cosa succede se perdo, e ti perdi il fatto di concentrarti nel qui e ora. Quindi, indubbiamente, ispirarsi a un grande perché, anche questo aiuta. a tenere ardente la fiamma e non cadere nella semplice routine, e chiedersi sempre e costantemente perché lo faccio. Perché fa la differenza. Se tu chiedi a due operai che stanno mettendo un mattone sopra l'altro perché lo fai e che cosa stai facendo, uno ti risponde: sto facendo fatica, mi scusi lei con le sue interviste, mi lasci faticare, e l'altro magari ti risponde: sto lavorando per la pace nel mondo, no? E quindi un livello di ispirazione completamente diverso pur facendo la stessissima cosa. In più, sentirsi parte di un movimento, quindi facilitare, andare più verso la cooperazione che verso la competizione. Cioè, una competizione sì, sana, però senza voler necessariamente godere dell'essere superiore agli altri, ma godere del sentirsi parte di un movimento. E questa idea mi è nata vedendo da spettatore su Sky la finale di Wimbledon di qualche anno fa. C'era il telecronista di turno e Filippo Volandri, che è un tennista ancora in attività anche all'epoca, che aiutava nella telecronaca. E Roger Federer e Rafael Nadal avevano dato vita ad uno spettacolo meraviglioso, una sfida epocale nel tennis. E alla fine, durante la premiazione, i flash dei fotografi, eccetera, disse questa frase: che bello sentirsi parte di questo movimento. E lui proprio ha comunicato la gioia. Poteva pure crepare l'invidia, giusto per dirla, no? Per il fatto di non essere lì, di non essere mai stato il numero uno del mondo. E invece, anch'io, che in quel momento ero il 3 miliardesimo del mondo, ma come tennista mi sono sentito orgoglioso anch'io di sentirmi parte di quel movimento. Quindi penso che questa si possa essere una logica che aiuta, perché sì, la competizione aiuta a far meglio, ma può essere anche fonte di frustrazione. Dopo, alla fine, uno fa del suo meglio e viviamo tutti più nella cooperazione che nella competizione.
Ottimo, 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 ottime, bellissime parole, Elvino, ottimi gli esempi. Poi potremmo parlare per qualche mesetto appunto su questi temi. Però ovviamente siamo ad un minutaggio, mi sembra, perché i miei ascoltatori adesso sono abituati a un format di circa 20 minuti. Per cui, Elvino, ti faccio l'ultima domanda, che è: dove possiamo trovare il tuo lavoro?
Ultimamente sono molto più attivo su Facebook, la pagina Elvino Miali, medico psicoterapeuta, che comunque rimanda al mio sito, che è dottormiali.it. Per chi invece fosse interessato alla mia attività di formazione nell'ambito del counseling, dirigo un master in counseling a Mestre Venezia. Il sito è www.aspicvenezia.org.
Bene, perfetto, Elvino, io ti ringrazio di cuore e spero di poterti magari ricontattare in futuro se gli ascoltatori avranno magari qualche domanda da farti.
Volentierissimo.
Ottimo, grazie mille, Elvino.
Alla prossima, arrivederci, ciao.
Ciao. Oh, bene, come ti è sembrata l'intervista? Ringrazio ancora Elvino perché questa è la seconda intervista che facciamo. La prima si sentiva troppo male e ne abbiamo fatto una seconda. Come hai sentito, la formula è la classica. Se vuoi fare delle domande ad Elvino su ciò che ci ha raccontato, puoi lasciare dei tuoi commenti qui sotto. Ovviamente puoi di certo andare a cercare Elvino online e fargli tutte le domande che desideri fargli, ma se vuoi fargli delle domande specifiche sull'intervista di oggi, ti invito come sempre a lasciare le tue domande qui su Psinel, qui sotto, tra i commenti del blog. Ci tengo come sempre a sottolineare che le persone che stiamo intervistando qui su Psinel sono davvero esperte in ciò che fanno. Non sono persone che si sono svegliate un mattino ed hanno deciso di fare, non so, un video al giorno per potersi promuovere online, magari su una materia o su materie che conoscono poco, ma sono tutte persone che hanno fatto un lungo percorso di apprendimento, indipendentemente dal tipo di laurea che posseggono o che non posseggono e che hanno fatto questo lungo cammino di consapevolezza, di crescita personale che li ha portati poi a fare questa cosa nella loro vita. Vedrai che tutte le persone che ho intervistato fanno davvero quel lavoro nella loro vita, anche per intenderci anche Enrico Luccioli fa davvero l'insegnante di difesa personale, così come il vino fa il terapeuta, così come tutte le persone che abbiamo intervistato nelle interviste di Psinel. Bene ragazzi, per oggi è tutto, il minutaggio come sempre è andato per le lunghe quando si tratta di interviste, credo che fino a settembre non ci saranno ulteriori interviste, cercherò di restare costante con la pubblicazione dei podcast anche in estate, forse ne salterò uno a metà agosto, ma vedremo perché probabilmente riuscirò a registrare anche durante agosto. Per cui ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo molto probabilmente la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di Psinel.com.